Marte.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti, da Dario Sarrataro con Marte Sport Live. Saluto Gigi Soriani, regia, Gianluca Gefurini che mi ha preceduto. Insieme sia alle 14, focus sul mercato, perché parleremo con Rudy Galetti, ma anche Matteo Fontana e tanti altri ospiti di Ngonge, un nuovo acquisto quasi definito col Verona che aveva rifiutato 18 milioni dal Bournemouth e invece ha accettato i 19 milioni, incredibilmente, 19 milioni più bonus per questa ala classe 2000 belga, interessante, 6 gol e 5 assist quest'anno col Verona, sicuramente un buonissimo acquisto, lo dico anche agli amici che qualche giorno fa mi criticarono la mia critica su Ngonge o su Ngonge era per il discorso che il Napoli in questo momento, diciamo da un mese, ha bisogno di un difensore centrale e di un centrocampista in interdizione. Ngonge, Traoré, che in questo momento a Villa Stuart e altri, sono buonissimi elementi. Traoré se sta bene ancora di più, anche il belga del Verona è un classe 2000, quindi interessante, ma servono per rafforzare ulteriormente la rosa di contorno e ruoli in cui il Napoli ha già dei calciatori, soprattutto sulle ali. È chiaro, voi dite, ma il Napoli ha Kvaratskhelia e Politano, stop, che Elmas non c'è più, Lindström è fuori dal progetto, insomma non si è integrato. E siamo d'accordo, ma ecco, diciamo che la cosa più normale, secondo me, e lo chiedo anche a voi al 339-666-9990, è che il Napoli il 16 gennaio, prima della Supercoppa, fosse in contatto per prendere Ngonge e Traoré, dopo aver preso già il difensore del centrocampista. Cioè la cosa più logica era che il Napoli già aveva un difensore in più e un centrocampista di interdizione in più già a Riyadh, dove tra poco andremo, da Antonio Giordano, e poi adesso si stava dedicando il 16-7 gennaio anche a prendere gli altri elementi che possono ulteriormente rafforzare la rosa e provare a portare il Napoli al quarto posto. Questo è un po' il mio pensiero, non so se siete d'accordo. 339-666-9990, perché è importante capire anche che tipo di sviluppo avrà questa trattativa per il veronese, le caratteristiche di questo giocatore mancino, alternativa a Politano, sta facendo molto bene al Verona, l'anno scorso 5 reti importanti per la salvezza, quest'anno pure sta facendo ancora meglio probabilmente, e poi insomma il Napoli con chiedo scusa, gli esterni del Belgio ha delle belle, diciamo, esperienze, no? Mertens dice tutto in questo senso. C'è un po' di mal di gola, chiedo scusa per questa voce. Tra un istante andremo da Antonio Giordano a Riyadh. Gigi Soriano, tutto a posto, sono ancora qui. Intanto i vostri messaggi già arrivati al 339-666-9990, ma abbiamo Antonio Giordano, giusto Antonio? Buongiorno.
Io mi sento, non so voi.
Sì, ti sento bene, da Riyadh, direttamente inviato per il Corriere dello Sport. Buongiorno e ben trovato su Marte, Antonio.
Buongiorno a voi tutti, un abbraccio a tutta la redazione di Radio Marte.
Allora, un flash con te, non ho capito.
È un pensiero al cielo, a Tony.
Eh sì, al grande Tony, per sempre con noi, per sempre nel cuore, assolutamente, Tony Molà, anche oggi e per sempre. Caro Antonio, ti rubo 2-3 minuti ovviamente, ti chiedo innanzitutto com'è il clima lì, sia atmosferico, cioè di meteo, ma anche insomma di questa preparazione alla Supercoppa, cosa hai potuto cogliere?
Meteorologicamente è buono, ovviamente totalmente diverso da quello italiano in questo momento. Fa caldo ma non fa caldissimo, la sera si sta abbastanza bene ma la mattina si sta molto meglio, e per quanto riguarda la Supercoppa si entra adesso nel vivo, il Napoli qui da ieri è arrivata anche la Fiorentina, più tardi sono attese la Lazio e l'Inter che credo atterrino nel tardo pomeriggio della serata italiana, nella serata araba, scusami.
Con Napoli che chiaramente potrebbe, al di là della vittoria con la Salernitana, distante, con una competizione a sé che non rientra nel discorso ovviamente campionato, avere quella serenità, quella tranquillità nel preparare la partita e le partite, speriamo due, che non ha in campionato, cioè, c'è anche questo aspetto da poter valutare?
Sì, abbastanza sereno l'ambiente, ovviamente. Le vittorie non aiutano, vincere non aiuta solo a vincere, aiuta a vivere anche meglio.
Certo.
E il Napoli ne aveva bisogno. Era stato un buon periodaccio, dal quale ovviamente non è uscita, perché guai pensare che la partita con la Salernitana sia stata un toccasana. Si è sviluppata come sappiamo tutti quanti, e il Napoli l'ha vinta come abbiamo avuto modo di vedere. Restano i problemi, ma resta ancora adesso perlomeno la possibilità di poterli affrontare in un clima non certo gioioso, ma perlomeno rassicurante dal punto di vista statistico.
Eh sì, assolutamente. Intanto report il Napoli, terapie per Demme. Caiuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte lavoro personalizzato. Diciamo che Caiuste avesse il recupero, Demme è un po' più complicato, insomma, ci sembra di capire.
Sì, credo che Caiuste possa farcelo, credo che Demme non ce la faccia.
E quindi il Napoli resta corto in mezzo al campo. Antonio, grazie, ci sentiamo in questi giorni con qualche altro flash, se ci riusciamo ovviamente. Grazie ancora.
Se l'audio è buono per me, quando volete.
Benissimo, perfetto direi, meglio del previsto anche, nel solito pure forse. Grazie, buon lavoro.
Della tecnologia.
Vedi, ciao, vedi. Grazie Antonio Giordano, Corriere dello Sport, inviato appunto a Riyadh per la Supercoppa ovviamente. E intanto possiamo andare anche sul prossimo ospite, Gigi Soriani, completando il quadro dal report del Calcio Napoli. La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club, iniziando con la sessione con riscaldamento e Torello. A Shabab che vuole e voleva, ma vuole ancora, quanto ne so, Politano, dunque verso il recupero di Caiuste e non di Demme. Speriamo che Demme possa almeno andare in panchina, perché serve sempre un giocatore in più in mezzo al campo. I vostri messaggi, questo amico scrive: con la dici tu sembra così facile fare mercato, chissà se al Napoli lo sanno. Ma che significa? Ognuno il suo ruolo, caro amico. Se il presidente dice dopo Napoli-Monza, scusa, andiamo sul mercato, e il Napoli, credo che un po' tutti siamo d'accordo che aveva e ha la priorità di prendere un altro difensore centrale o un difensore centrale forte rispetto a quelli che ha, e un centrocampista da come vice Anguissà, avendo Anguissà insomma, sapendo da mesi che sarebbe andato in Coppa d'Africa, forse doveva muoversi prima. Intanto però, che colpo è Ngonghe? Lo chiedo al collega della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Te lo chiedo subito così d'amblè, perché ti sei espresso chiaramente su Twitter sulla bontà di questo probabile acquisto del Napoli.
È un talento in fase di decollo, è un talento che deve ancora sbocciare. Ti devo dire, se sono vere le cifre di 19 milioni, sembra una cifra molto molto importante.
Altina, eh?
Forse anche un po' sorprendente, ti devo dire, perché si parlava di una cifra intorno ai 12-13 milioni, ma insomma il valore del giocatore è uno di quei giocatori che sui quali puoi fare una sfida, puoi accendere una sfida, puoi immaginarti un qualcosa di molto serio per il futuro, e quindi devo dire che rientra in un identikit che trovo estremamente corretto, una realtà come il Napoli, che chiaramente vedete tra Ngonge e Traoré sta cercando anche di cominciare a costruire un po' un futuro, no? Sui giocatori giovani, di prospettiva, di grande prospettiva, e non era sorprendente il fatto che potesse interessare anche a una realtà come la Fiorentina.
Infatti scrivi proprio che la Fiorentina pensava di prenderlo con una cifra largamente inferiore. Ho segnalato anche di un'offerta del Barmouth di 18 milioni che evidentemente ha alzato ulteriormente la posta. Fiorentina che rinuncia a questo calciatore. Luca, ti chiedo prima di salutarti anche se andrà su altri, e soprattutto che Fiorentina poi vedremo giovedì secondo te contro il Napoli come atteggiamento e anche come scelte tecnico-tattiche.
Allora guarda, Fiorentina penso ora andrà su questo svizzero che gioca in Germania, che è Vargas, il giocatore di livello normale, diciamo così, non sposta secondo me gli equilibri, è chiaro che in questo momento la Fiorentina ha un problema anche numerico, oltre che di qualità sugli esterni, proprio la vera nazionale svizzera, quel taglio di giocatore che secondo me non ti cambia la vita, ma che se hai bisogno per completare la rosa, certo, può essere un giocatore giusto, non a caso si parla di 6-7 milioni di investimento. La partita di Supercoppa è tra due squadre che non stanno bene, e che quindi considerano secondo me la Supercoppa una grandissima opportunità. La Fiorentina perché non vince un titolo da 23 anni, Napoli perché ha bisogno di invertire un qualcosa che non va, e quindi in una piazza molto emozionale come Napoli è chiaro che magari la vittoria in Coppa sarebbe un modo per ripartire veramente con un'idea nuova. Quindi due squadre che non stanno bene, si danno l'idea di una partita difficile da leggere. Chiaro che l'assenza di Osimhen è devastante per il Napoli, ma la Fiorentina non c'è Nico Gonzalez, che non è un centravanti ma è determinante come Osimhen. Sarà una partita decisa dai dettagli. La Fiorentina una cosa ce l'ha, ecco, devo dire, superiore al Napoli, una grandissima identità di squadra, ecco. Io non so se è vero o non è vero che nel Napoli c'è malessere, che tanti giocatori vogliono andare via, non so se è vero. So invece per certo che la Fiorentina nei momenti di difficoltà, e ne ha avuti in Coppa Italia col Parma, con l'Udinese, col Verona, ne ha avuti tanti, ha sempre trovato una forza di reagire e di rispondere, vincendo anche partite in maniera immeritata, e le ha vinte di gruppo. Ecco, la Fiorentina forse in questo momento può mettere sulla bilancia una rosa più debole rispetto al Napoli, ma un gruppo più forte.
Assolutamente, identità tattica assoluta e precisa di Italiano. Nel salutarti e ringraziarti, Luca, ti chiedo dell'ipotesi Barak al Napoli, se è ancora in piedi secondo quanto sai, e soprattutto che cosa può dare Barak al Napoli.
Allora, Barak lo vuole il Napoli, questo te lo dico, non è un problema della Fiorentina, nel senso che Barak è la riserva di Bonaventura, quindi è chiaro che la Fiorentina se potrebbe inserirlo in un'operazione di scambio, magari con Ben, ma insomma non è un giocatore centrale per la Fiorentina. Barak viene da un'estate brutta, ha avuto un bruttissimo problema fisico che gli ha fatto saltare tutta la preparazione, lo ha tenuto fermo tutti i due mesi, è un problema veramente delicato, da cui però finalmente ne è guarito, ma per lui è un anno non semplice, proprio perché ha perso tutta la fase iniziale della preparazione. Certo. Non è il Barak di Verona, quello che aveva insomma conquistato tanti, ma è un giocatore che porta fisicità, quando sta bene porta anche dei gol, senso tattico, un bravo ragazzo. Non è un giocatore che sposta gli equilibri, ma dentro una rosa anche come quella di Napoli si dovrebbe stare bene.
Vedremo. Luca, intanto grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata. Grazie davvero, Luca Calamai, Gazzetta dello Sport. Dobbiamo fermarci, i vostri messaggi che arrivano al 339-666-9990. Tra un po' parliamo di mercato ancora con Rudy Galetti, anche con Alessandro Budel, per capire com'è questo ragazzo che può venire dal Verona, anche come sta la Fiorentina. Chiaramente parliamo anche della Supercoppa, ricordando quella terribile di Pechino, ma anche le vittorie del Napoli del 90 e quella con Benitez. Insomma, i vostri messaggi sul mercato e su anche la Supercoppa. Le attendiamo ovviamente numerosi, come al solito. A tra poco, pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, i vostri messaggi. Questo amico scrive: Ngonghe lo voglio a Fantacalcio, una media voto molto alta, credo potrebbe essere un buon acquisto. Ciao Marco, bello che il Fantacalcio può orientare i giudizi, ma sono abbastanza fedeli i voti del Fantacalcio. Nel frattempo, su Napoli-Fiorentina innanzitutto, chiediamo come sta la Fiorentina, oltre come sta il Napoli, al pionista DAZN, Alessandro Budel. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Da poco l'hai commentata la Fiorentina, che arriva a questa sfida di Supercoppa un po' peggio di come stava appena 2-3 settimane fa.
Sì, assolutamente. Adesso mi è capitato anche nelle ultime 3-4 giornate di commentarla 2-3 volte, quindi l'ho vista anche spesso. Ha avuto un calo, secondo la Fiorentina, ha avuto un calo fisico, quindi è riuscita comunque a fare una buonissima vittoria col Torino, non meritando, secondo me, di arrivare ai 3 punti. Ha rischiato tantissimo con l'Udinese ed è riuscita comunque a recuperare la partita e andarla a pareggiare, però in questo momento è una squadra che fatica, secondo me, soprattutto su campi pesanti. Per me non è una squadra fisica, è più una squadra che gli piace andare sul palleggio, su campi più secchi, più veloci, ha giocatori più talentosi, più bravi nell'uno contro uno, e quindi secondo me, tipo anche Bonaventura, questi giocatori tecnici che sono più bravi a giocare, secondo me, su campi. Bisogna vedere lì adesso in Arabia come saranno i campi, e da lì secondo me potrà dipendere tanto, ma credo che comunque troveranno campi più consoni a quelle che sono le caratteristiche della Fiorentina.
E purtroppo il Napoli ha sempre sofferto con la Fiorentina, anche il Napoli di Spalletti, devo dire, le caratteristiche del Napoli forse si confanno anche la Fiorentina, e viceversa però, nel senso che il Napoli comunque può mettere in difficoltà la Fiorentina con Politano, con Raspadori, con Zielinski, se sta bene, sta in campo.
Sì, assolutamente. Poi credo che per il Napoli comunque sia anche un modo un po' per salvare la stagione, no?
Certo.
Comunque credo che la stagione, il campionato, tra virgolette già andato, perché non può più ambire secondo me sicuramente la vittoria dello scudetto, sono troppi punti di distacco, quindi credo che anche raggiungere e vincere la Supercoppa italiana sarebbe comunque un motivo di vanto, un motivo per intanto iniziare a salvare una parte della stagione.
Assolutamente sì, saluto intanto anche il collega esperto di calciomercato, spesso a Sport Italia, non solo, Rudy Galetti. Ciao Rudy, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Sentivi Alessandro Budel, ex calciatore, pianista da zona ovviamente dall'altra parte, chiaramente entriamo in zona Ngonghe e quindi parlo tra un con te e poi chiedo anche ad Alessandro un parere. Napoli vicinissimo a questo calciatore che sarebbe una buonissima alternativa a Politano agli esterni, è chiaro che da queste parti ci aspettavamo prima il difensore ed il mediano, ma il Napoli sta evidentemente trovando difficoltà su quel fronte.
Sì, è così, perché sappiamo che sia per il difensore che per il mediano in questo momento i nomi principali sono quelli di Perez e Samardžić, entrambi dell'Udinese, con cui i contatti vanno avanti da tempo, ma ci sono diverse situazioni che stanno facendo allungare i tempi e quindi chiaramente dovendo poi rinforzare, come ha detto anche il presidente De Laurentiis, la squadra in più o meno tutte le parti del campo, ecco che si è velocizzato con il Verona per Ngonghe, praticamente è una trattativa chiusa. Verona che sta, possiamo dire, smantellando la squadra in questo mercato invernale per cercare di fare cassa e di tenere i conti in ordine, detto però che poi lottando ancora per la zona retrocessione potrebbe essere complicata questa seconda parte della stagione, però sì, il Napoli ha finalizzato per Ngonghe in attesa sempre di andare avanti nei discorsi con l'Udinese per Perez e Samardžić.
Com'è questo ragazzo Alessandro Ngonghe? L'ha visto anche giocare da vicino ovviamente.
Beh, sicuramente è un ottimo prospetto, un buonissimo giocatore, però se per il Napoli aveva appunto bisogno secondo me in altri ruoli, però sicuramente ha preso un giocatore forte, un giocatore di grande prospettiva, sicuramente un acquisto che può essere utile al Napoli.
Infatti poi avere Ngonghe e Politano a destra, Traoré che può giocare anche a mezzala e Kvaratskhelia a sinistra e tanta roba, poi ti guardi indietro Alessandro nel salutarti e in centrocampo, anche sta in Coppa d'Africa, Elmas se n'è andato, Tilischi sta insomma in una situazione un po' particolare, Demme gioca e non gioca, quindi è anche in difesa, è strana questa situazione, ma forse ci sono pochi giocatori appetibili in quei ruoli.
Ma io ho visto che era vicino a Samardžić, per me questo è un giocatore di grande prospettiva, comunque non trova continuità nell'Udinese, secondo me c'è stato qualche scherzo con la società, è vero che con l'Udinese non è mai facile trattare, che sicuramente decidere più la società il prezzo che altro, non li va mai a svendere, quindi credo che non sarà facile raggiungere facilmente una conclusione della trattativa, però è un giocatore forte che potrebbe essere molto utile al Napoli, come trovare un centrale forte di prospettiva che dia un po' di sicurezza dietro.
Alessandro, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao, grazie ciao. Alessandro Budel, torno a Rudy Galetti che è impegnatissimo, immagino come tutti, anche in questa ribaltone romano con De Rossi, praticamente nuovo allenatore della Roma con Mourinho esonerato, però ti chiedo prima di salutarti Rudy, il Napoli ha difficoltà diciamo appunto anche per il difensore, ma buongiorno, sul quale il Milan ha di nuovo acceso i riflettori anche per giugno eventualmente, il Napoli ci ha pensato minimamente per un attimo?
Ma guarda, è un po' come diceva prima Alessandro, sia vale per l'Udinese che vale anche per il Torino, sono, e anche il Sassuolo ci aggiungo in questo senso, sono squadre molto complesse con cui trattare. Ci ricordiamo bene tutti la situazione di Belotti, che poi è arrivato a scadenza di contratto, forse lasciando i suoi anni migliori, ecco, dove poteva essere il titolare in una squadra di maggior rilalto rispetto al Torino, con tutto rispetto per il Torino, che però poi ha faticato quando è arrivato alla Roma. Credo che la situazione di Buongiorno, bene o male, sia un po' la stessa, cioè il Torino, bottega cara, chiede circa 40 milioni di euro, e al Milan piace, ma come piace anche a tante altre squadre, chiaramente anche al Napoli piace, ma sicuramente si parla di cifre difficilmente mettibili sul piatto in questo momento. Chiaramente a giugno le cose potrebbero cambiare, ma la valutazione del giocatore più o meno resterà lì, quindi la vedo un po' per tutte, ecco, un po' complessa come trattativa. Poi chiaramente se qualcuno lo volesse così tanto da mettere i soldi sul piatto, Cairo non ci penserebbe due volte, però la richiesta oggettivamente non è poca cosa.
È vero. Nel salutarti Rudy, ti chiedo, secondo te il Napoli quanti ancora acquisti farà? Diciamo, diamo per fatti Traoré e Ngonghe, anche se fino alla firma c'è sempre qualche possibilità, oltre a Mazzocchi, quindi già in teoria tre. Quante ne prende ancora per te?
Ma credo almeno altri due, almeno altri due, che poi sono il difensore centrale e un altro centrocampista, quindi almeno arriverà a cinque. Poi magari saranno diversi i nomi, però la volontà in questo momento, i nomi in cima alla lista sono sempre quelli dell'Udinese, ma il tema, come diceva bene Alessandro prima, è che trattare con l'Udinese non è una cosa dall'oggi al domani, quindi sono discorsi particolarmente lunghi, però io credo che almeno altri due colpi a Napoli arriveranno.
Grazie Rudy, buon lavoro, buona giornata.
Grazie Mario, a te.
Grazie a Rudy Galetti. Intanto un po' di messaggi a parte vostra. Giulio da Ashford scrive: purtroppo il Napoli continua a operare prendendo prospetti perché continua a deporre, a mio avviso, la possibilità di produrre plusvalenze alle esigenze tecniche e tattiche della squadra. Qua ci vuole gente con gli attributi per tirarci fuori dalle sabbie mobili del non gioco, invece si continua imperterriti a prendere prospetti, in più senza nemmeno riempire i buchi tattici che ci sono, scrive Giulio. Poi tra lui e Barak sono buoni calciatori, ma non sono pronti per questa stagione. Ngonghe giocherà gli ultimi 20 minuti con Politano, non cambierà nulla rispetto ad ora. E allora forse questo è il pensiero un po' generale anche vostro, nel senso che aspettavate giocatori un po' più pronti, più incisivi. Henderson avrei preso io per esempio, però probabilmente avrà ragione il Napoli, che vi devo dire. Bane da Napoli scrive: la Supercoppa si poteva vincere se ci fosse stata tutta la squadra, mancano parecchi giocatori fondamentali, in più abbiamo diversi infortunati, speriamo almeno di arrivare in finale, il pensiero di questo amico. Poi ancora: ogni partita ha la sua storia, anche noi siamo messi male. Mimmo, conducente ATM da Milano, scrive appunto il pensiero su Napoli-Fiorentina, evidentemente. Antonio ancora scrive: continuo a non capire le logiche del mercato del Napoli, si è preso un terzino che serviva, ma avendo Zanoli non era urgente. Poi un trequartista, per carità, fortissimo, ma che viene da un problema di salute non di poco conto. Oggi in Ngonghe abbiamo un'emergenza in difesa e a centrocampo, con Clamata bisognava operare con estrema urgenza in questi settori. Incomprensibile a dir poco. Vedete, il pensiero che insomma in qualche modo condividiamo e converge un po' di tutti i tifosi del Napoli. Contro Re Ngonghe, se questo amico, è possibile che parta Politano non Zerbina, a mio giudizio non abbiamo bisogno di Barak ma di un mediano fisico, Gino d'Aversa, condivido. No, sembra che Politano resti e che Zerbin vada al Frosinone, probabilmente già al ritorno dalla Supercoppa, speriamo, o dopo lunedì evidentemente, non dopo giovedì, e quindi Zerbin via. Dovesse arrivare anche Barak, potrebbe andare via anche Gaetano in prestito, e vedremo poi il resto. Il difensore serve come il pane, e il centrocampista anche per una questione numerica, non solo di caratteristiche. Però Napoli non considera urgenti o non ha trovato il profilo giusto, evidentemente ancora. Sin qui ne parliamo tra un po', anche con i vostri messaggi al 339-666-9990. Tra un po' Andrea Dossena e Ciccio Marolda, per ricordare anche la Supercoppa di Pechino e proiettarci a giovedì sera. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, sempre in diretta anche sul canale 183, vi ricordo della vostra televisione in FM ovviamente, ma anche in DAB e anche su radiomarte.it. Allora, il Napoli perse la Supercoppa a Pechino con Walter Mazzarri in panchina, con un arbitraggio vergognoso di Mazzoleni, che poi decise di espellere anche Pandev a distanza siderale per una parolaccia probabile o possibile, ed anche Zuniga. Chi giocò un parte di quella partita è colui che ha firmato anche la Coppa Italia del Napoli, la prima Coppa Italia dell'era De Laurentiis, ovvero Andrea Dossena. Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tecnico da Provercelli, ricordiamo, caro Andrea. Intanto salutiamo anche Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao Dario, ciao Dossena.
Ciao, buongiorno.
Caro mister, caro Andrea, ricorderai chiaramente quella terribile partita di Pechino, maledetta partita di Pechino. Cosa ti è rimasto di quella beffa, diciamo?
Ma no, mi è rimasto che mi sono un po' sentito
preso in giro, perché comunque in una partita del genere non si è mai visto che si viene cacciati via per una parola di troppo, addirittura dal guardalinee che ha richiamato l'arbitro. Ci siamo sentiti un po' derubati, perché comunque eravamo in dominio della partita, stavamo bene. Pandev Goran in quel momento lì stava veramente veramente bene ed era quello che forse era il giocatore più in forma di quella partita, il migliore in campo.
È vero.
E quindi ci siamo sentiti un po' derubati, sì.
Ciccio Marolda ricorderà la protesta anche clamorosa del Napoli, ma anche Mazzoleni che a un certo punto poi strasse il cartellino giallo anche per Zuniga e non per altri bianconeri, era Juventus-Napoli, fecero fallissimi, insomma davvero una bruttissima pagina quella lì.
Il Napoli non si presentò alla premiazione.
Sì, esatto, sì.
Quindi diciamo, fu uno schiaffo abbastanza forte quello, anche se poi si ricorda poco della protesta e resta quella coppa vinta da Juventus.
Sì, Andrea, volevi intervenire su questo?
Sì, no, io ho preso anche due giornate a fine partita.
È vero.
Perché avevo insultato il guardaline, perché mi sono sentito derubato.
Fu clamorosa e devo dire non abbastanza ricordata questa cosa, perché insomma alla fine fu quasi messa in evidenza più la protesta del Napoli, ovviamente plateale, che quello che è successo in campo con Mazzoleni, che continuato a arbitrare, continua ancora anche a avere dei ruoli. Vabbè, lasciamo perdere su questo, però è chiaro, Andrea, che Walter Mazzarri ci avrà legato al dito quella cosa, quindi avrà una motivazione in più per provare a fare bene in questa Supercoppa.
Ma sì, il mister è stato ricatapultato nell'orbita Napoli e sta cercando di portare tranquillità, portare serenità in un ambiente che dall'euforia dello scudetto si è ritrovato in una posizione di classifica sicuramente non consono alla qualità della squadra. Il mister sta lavorando bene. Quello che mi sento di dire un po' è che io, avendo visto anche la squadra un po', ero a Torino 10 giorni fa.
Hai visto la versione peggiore, visto però
secondo me i ragazzi devono, indipendentemente dal mister, indipendentemente da un presidente, indipendentemente da qualsiasi situazione, se l'anno scorso sei stato in grado di fare quello spettacolo che hai fatto sicuramente, e magari sei andato sopra, hai buttato il cuore oltre l'ostacolo, non puoi essere quello che eri 10 giorni fa a Torino. Quindi sicuramente adesso con la motivazione della Coppa troveremo un altro Napoli in campo, però ecco, in questo momento qua più che al mister è un incoraggiamento, mi sento di farlo ai ragazzi.
E in questo senso, Ciccio Marolda, che tipo di significato può avere questa Supercoppa, la gara di giovedì, dopo aver vinto in quel modo, certamente con il cuore ma con molta confusione, però al 96esimo sono quelle vittorie che ti danno un po' una spinta, una scintilla? Ciccio.
Ma della partita con la Salernitana restano 3 punti, ma direi 3 punti e basta. Poi se vogliamo, che era la cosa più importante da portare a casa, è neanche semplice per un Napoli disastrato come. Però se volessi trovare due cose positive, direi prima di tutto la reazione che il Napoli ha avuto, perché eravamo abituati a vedere un Napoli che dopo la prima avversità si piegava non riusciva a reagire. Il Napoli stavolta ha trovato una reazione, soprattutto ha trovato un gol all'ultimo secondo del recupero, quasi, che vuol dire che fino ad allora l'ha cercato e ha corso, e questa condizione atletica leggermente migliorata mi lascia ben sperare. Poca roba, sì, però rispetto al precedente mi sembra già qualcosa.
Sì, effettivamente in crescita. Andrea, prima di salutarti, hai già notato una scarsa tranquillità dei giocatori che magari in questa vittoria, anche lontano, no, dal campionato e dall'Italia, possono aumentare questo tipo di approccio sereno? Ti chiedo invece, dal punto di vista tecnico e tattico, cos'è che ancora non va nel Napoli, in cosa può migliorare secondo te?
Ma quello che ho visto a Torino, non sono riuscito a vedere la partita con la Salernitana perché giocavo in concomitanza anch'io, quello che ho visto a Torino è che comunque in questo Napoli la mancanza di Osimhen, la mancanza di un'altra prima punta vera con le caratteristiche di Osimhen, già di per sé Osimhen è un giocatore mondiale, che comunque è fortissimo, non avere un rincalzo con quelle caratteristiche si vedeva tantissimo, che comunque arrivati a un certo punto il Napoli faceva fatica lì davanti. Il morale, la vittoria al 96esimo sicuramente da morale, ma ripeto, non può in un secondo scacciare via tutti i problemi che c'erano, però ripeto, è la Supercoppa, sono due partite, devi spingere al massimo per provare, anche perché la Fiorentina vista l'altro giorno non è anche lei al top della condizione, sì. Davanti anche lei ha problemi, quindi perlomeno la semifinale è fattibile, poi la finale te la giochi.
Assolutamente sì, nel salutarti e farti in bocca al lupo con la Pro Vercelli, che è quinta in classifica, ricordiamo, quindi in piena lotta playoff, zona playoff nel girone A. Ti chiedo per questo motivo, secondo te sarebbe più giusto far giocare Simeone o Raspadori giovedì contro la Fiorentina?
Che penso Simeone, Raspadori con dietro loro quarta, Milenkovic, hanno più bisogno, magari Raspadori l'ho visto molto leggerino a Torino, quindi opto per Simeone.
Un abbraccio Andrea, in bocca al lupo, ti seguiamo. Grazie, con affetto, lo sai.
Grazie.
Ciao. Grazie Andrea D'Ossena, torno da Ciccio Marolda su questo tema, Simeone e Raspadori, perché insomma piccoli spifferi che arrivano dalla lontana Riyadh dicono Raspadori favorito di nuovo per giovedì, per te?
Sena, ma giocherà da Raspadori.
Ecco. Quindi... tutto a posto. No, perché sono d'accordo con Andrea D'Ossena, per questo sono rimasto un po' così.
No, non volevo deludere.
No, figurati.
Credo che ci si siano stabilite un po' delle gerarchie nel Napoli, e credo che Mazzarri forse non voglia dare dei punti di riferimento, anche se Simeone, che gioca troppo poco a mio avviso, è uno che dà alla squadra più riferimenti per l'attacco, però forse dà più riferimenti anche alla difesa avversaria, e quindi Mazzarri sta provando a sfruttare nel miglior modo possibile la Raspadori.
Sicuramente sì, è chiaro che la partita con la Fiorentina diciamo non è facile, la Fiorentina spesso ha messo in difficoltà anche quest'anno il Napoli. Però il Napoli ha la possibilità di esprimersi contro i viola, nel senso che non troverà una squadra molto troppo chiusa come la Salernitana, per esempio, come altre squadre di recente affrontate.
No, anche in una partita secca che devi vincere non puoi permetterti poi di chiuderti senza cercare il vuoto, questo non è il dubbio. Ma il Napoli ha un grosso handicap, che sono le assenze. Un Napoli senza assenti sarebbe da preferire sicuramente alla Fiorentina.
C'è anche una situazione, una stagione difficile, certo. Con poche certezze tattiche, certo. Però dici tu, con Anguissa, con Osimhen, con certo. Tutti, anche con i stessi Nathan e Meret. Ma a questo proposito, Ciccio, Ngonghe ti piace un acquisto, e soprattutto perché il Napoli prende Ngonghe, Traoré, Mazzocchi, e non ha preso ancora il difensore centrale e il mediano?
Allora, se ci avessero fatto una domanda del genere anche un mese fa, avremmo detto sia tu che io, il Napoli ha bisogno di un difensore centrale di un mediano, quando anche se non ci sarà.
Lo sanno anche loro, però, sicuramente. Però.
Lo sanno anche loro e dovranno prendere per forza. Ecco, io mi auguro che mentre questi acquisti, su Traoré ovviamente bisognerà vedere quale sarà la sua reazione alla malattia che ha avuto, alla malaria che è infida come malattia, perché una malattia che può tornare, perché è una malattia che debilita molto. Quindi ecco, il Napoli ha Traoré, ma penso che l'abbia presa adesso forse probabilmente pensando al futuro. Poi ha preso un esterno che dovrebbe giocare al posto di Politano, no?
Sì, il vero erede di Lozano, perché l'Industria non è un'ala, evidentemente.
Esatto. Se nel Verona ha giocato abbastanza bene, ha fatto le gol, ha fatto degli assist. Ma se vai a vedere sia Traoré, sia Gong, sia Stesso Mazzocchi, questi sono giocatori del 2000. Sono tutti del 2000.
Sì,
quindi
sì.
Il Napoli sta cercando dei giocatori che possono essere poi utili anche nella prossima stagione. Quello che non mi spiego è perché stia ritardando ancora il centrale difensivo, soprattutto aveva puntato Drago Silva, però è andata male e ancora non ha
no, come se non mancassero, Ciccio, come se non mancassero 18 partite, come se il Napoli stesse non a 3 ma a 30 punti dalla quarta, cioè come se quasi sembra che avesse rinunciato o non ci credesse più di tanto in questa stagione. Quasi, per carità, è una provocazione la mia.
Per carità, questo sarebbe un problema grosso, perché il Napoli ha molto da perdere ancora. Il Napoli, la Supercoppa, mi scuso con i tifosi, probabilmente, ma è l'ultimo obiettivo.
Sì.
Il Napoli ne ha due più importanti. Uno è andare avanti nella Champions, avendo il Barcellona, che è squadra dal nome altisonante, ma dal gioco che onestamente in questo momento non è granché. E poi l'altro è il quarto posto che è rimasto. E quel quarto posto è soltanto a 3 punti lontano dal Napoli, con una concorrenza che non è sicuramente delle migliori, cioè il Napoli è alla portata del Napoli la concorrenza per quel quarto posto.
Sì. È nutrita però alla portata, dici tu. Non è una sola squadra, sì, sono 3-4, ma è alla portata.
No, anche perché andare di tornare in Champions anche nella prossima stagione, sai bene che non vuol dire soltanto il merchandising, il nome, l'autorevolezza, ma vuol dire un sacco di danari.
Sì.
E con i danari tu puoi rifondare la squadra, senza danari non la rifondi. Oltretutto, nella prossima Champions ci saranno ancora più soldi che in passato.
Oltre che avere più appeal per certi giocatori che magari vengono perché giochi in Champions.
Anche questo fa parte dell'autorevolezza.
Infatti, non riusciamo a capire. Per me è inspiegabile, anche inaccettabile. Vediamo, dico, a questo punto dobbiamo aspettare la fine del mercato. Però il Napoli è chiaramente già in ritardo su questi obiettivi.
È un anno che il Napoli sa che sarebbe rimasto senza Kimmich, è un anno che non riesce a trovare un centrale difensivo forte. Per me ce ne vorrebbero due, però non voglio esagerare.
Vediamo intanto che accade. Ciccio, intanto grazie per il tuo intervento, un abbraccio forte, a presto.
Grazie a te, un saluto a tutti, buon lavoro. Ciao.
Un abbraccio a Ciccio Marolda, firma storica del mattino, intanto è ufficiale De Rossi, il nuovo allenatore della Roma. E questo amico scrive: adesso però un forte centrale, ma i nuovi calciatori possono partecipare alla Champions? Sì, possono entrare in lista assolutamente, visto che si gioca a febbraio. Carmine scrive: come al solito ci ingolfiamo di giocatori sulla tre quarti, poi veniamo meno in difesa, un abbraccio. E poi ancora, credo che occorra prendere un attaccante, vista l'assenza di Osimhen, l'inefficienza di Raspadore e Simeone, no, attaccante proprio no, il Napoli ne ha tantissimi. A proposito di Osimhen, oggi non si è allenato per un problemino muscolare, in ritiro con la Nigeria, ovviamente parliamo di Coppa d'Africa, che ho visto ieri pareggiare anche il Camerun di Anghissà. Ci fermiamo, pubblicità, tra un po' parliamo ancora di Ngonga e spazio assoluto ai vostri messaggi, quindi scriveteci ancora al 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora i vostri messaggi tra un po' li leggiamo, intanto capiamo che tipo di, a che punto è la trattativa per Ngonghe con il collega della Gazzetta dello Sport di Verona, Matteo Fontana. Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao, buona giornata a te e a tutti voi.
E grazie per essere con noi, caro Matteo, ben trovato. Ti chiedo subito di questo ragazzo che il Napoli avrebbe preso per 19 milioni più bonus dal Verona, valutazione impennata sì negli ultimi giorni, no, con le richieste di Fiorentina, Barmaut e di altre. Se mi confermi queste cifre, secondo le tue informazioni, a che punto è, diciamo, la formalizzazione di questo arrivo?
Sì, partiamo dal balletto delle cifre, che è stato veramente in queste ore molto agitato. Diciamo che la quotazione è 20 milioni, oscillante tra 18 più 2, 19 più 1, comunque quello è il dato che è accertato allo stato delle cose. Trattativa di fatto chiusa dopo i contatti diretti che ci sono stati tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Setti e poi attualmente i direttori sportivi Sean Sogliano a Verona, che è stato l'uomo che ha portato in giallo blu Ngonge.
Quindi Ngonge, non Gonghe.
Noi però abbiamo iniziato a chiamarlo Ngonge e siamo andati avanti un po' così, ecco.
Ah, no, perché, l'alternanza di pronuncia tra Ngonge e Gonghe.
Gonge, Ngonghe, Ngonge, poi essendo fra l'altro un paese belgio bilingue, si è prestato, ecco, questa declinazione diversa. Scientificamente lo chiamiamo Cirillo anche a Verona, penso che
lo prima, ecco,
no? In cooperazione in chiusura, con per lui un contratto che da quel che si apprende sarà di 4 anni, ben 2028, quindi sì. da 1 milione a salire, quindi manca la firma, semplicemente quella è l'ufficialità, la formalizzazione di diritto per suggellare questo trasferimento che da Napoli un giocatore di qualità, il Verona lo perde, però al tempo stesso l'Ellas avrà bisogno di piazzare un ulteriore colpo in uscita per sistemare, rimettere ordine nei conti e trovare una quadratura economica in questo periodo complicato, e quindi direi che l'operazione è nata così e in questa maniera si è sviluppata arrivando in volatissima.
Intanto ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che Traoré sta effettuando le visite mediche a Villa Stuart e nei prossimi giorni arriverà anche, se tutto verrà formalizzato, anche appunto Gonge per le visite mediche. Ti chiedo che calciatore è, esterno, sinistro, ala diciamo classica, molto più di Lindstrom per esempio, che tipo di valore aggiunto può essere per il Napoli secondo te, Matteo?
Lui parte come è un esterno offensivo che si muove dalla destra prevalentemente, e poi qui a Verona ha giocato sia nel 2+1 la scorsa stagione, in particolare nella seconda metà della sua stagione, essendo arrivato a gennaio, un anno all'altro, e poi la sua stagione è anche nell'avvio di questa con Marco Baroni, che poi ha variato il modulo, quindi 4-2-3-1, e lui parte sulla destra dei tre alle spalle della punta, giocatore di sicuro talento, pregi, velocità, imprevedibilità, colpi anche straordinari, immagino che sia rimasto impresso tutti voi la sua rete rovesciata con l'Udinese qualche settimana fa. Difetti, è una continuità da trovare all'interno della partita, perché tende a non restarci sempre dentro, ecco, quindi poi anche nella fase difensiva deve avere un'applicazione superiore, quindi è qui che dovrà fare il salto in avanti, già qua a Verona e a Napoli con obiettivi e anche una concorrenza interna diversa, sarà il suo banco di prova principale, però sì, il talento e il potenziale sono notevolissimi.
Verona che sta un po' smantellando purtroppo, avendo problemi economici evidentemente, ma ti risulta che può esserci un interessamento per Zerbin, che sembra ormai verso il Frosinone se dovesse essere ufficializzato con Gonghe, però anche il Verona ha chiesto informazioni, a quanto ci risulta.
Ma il Verona per dopo questa cessione si è già orientato e sta muovendo per chiudere nel ruolo per Papsan, che è un giocatore olandese che è in arrivo dal Met Nijmegen, e quindi è la prima scelta. Non ho riscontri su una trattativa aperta per Zerbin, che poi entro il mercato si sa che è fatto di questi colpi di scena, e tutto sommato lo è anche questo, l'arrivo di Ngonge a Napoli, anche se ne parlava da qualche giorno, ma è stato si è sbloccata così all'improvviso, a parte poi quando ci sono le offerte anche le risposte diventano più immediate. Però il Verona in questo momento come obiettivi di mercato si sta muovendo in un'altra direzione. Facevo il nome di Tamsan, si è parlato anche di Noslin, che è altro olandese invece del Fortuna Sittard, però ecco, l'ambito è più rivolto al mercato estero.
Vedremo. Intanto Matteo, grazie per il tuo intervento, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, a presto, ciao.
Grazie a Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport della Sverona, 1903.net. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando, tutti questi innesti, perché per agosto andranno via parecchi giocatori attuali, scrive questo amico. E poi dopo Zanoli anche Zerbin, ci resta solo da mandare via Gaetano e sono super contento, addirittura. Ragazzi, che comunque soprattutto Zerbin e Gaetano provano a dare un po' una mano, no? Zanoli intanto non è convocato per la Supercoppa ed sarà ufficializzato a breve dalla Salernitana. Tra l'altro, a proposito delle condizioni fisiche, leggo da Calcio Napoli 24 che Demme si è sottoposto a risonanza, non ci sono lesioni ma il calciatore sente ancora dolore, quindi bisogna capire nelle prossime ore se sarà disponibile per giovedì. Molto difficile a questo punto, perché oggi è martedì. Abbiamo già detto che Osimhen non si è allenato per un problema muscolare, ma niente di gravissimo a quanto pare. Intanto questo amico scrive: non a caso quelli che il Napoli ci darà sono quelli quelli che nelle ultime partite sono stati utilizzati da Mazzarri. Vuoi vedere sotto consiglio del presidente, ovviamente a discapito poi dei risultati, benvenuto, ma non lo so. Intanto questo amico scrive: il centrocampista che ha bisogno il Napoli stava a 50 km, cioè Ederson, che adesso sta all'Atalanta, è vero, grande centrocampista. Vado contro tendenza, ma credo che Mazzocchi sarà un grimaldello importante su quella fascia. Il Napoli ha poca gente che va sul fondo dopo aver perso tanto con Lozano ceduto, scrive Antonio. E Ngonge è sicuramente più esterno, più ala di Lindstrom, questo è chiaro, almeno come caratteristiche. Ma non potrebbe tornare Kim in prestito visto che non gioca dove sta? Beh, sta giocando a Bayern Monaco, non sta giocando in queste ultime partite perché è in Coppa d'Asia. Poi Lello da Quarto scrive: Napoli, Arabia, biglietto andata e ritorno venerdì 19, ADL ha prenotato già, purtroppo sono pessimista, scrive Lello. Beh, speriamo di nuovo, caro amico. Poi ancora, alla fine di questa stagione credo si capirà anche chi vorrà fare da grande De Laurentiis col Napoli. Non è normale andare così lenti nel comprare giocatori con questa situazione. Spero che Barak non venga, lo vedo come un ridimensionamento. Io devo dire che insomma Ngonge è interessante, classe 2000, Traoré se sta bene è molto forte, entrambi in ruoli, soprattutto Ngonge ma anche Traoré, anche se il Napoli ha perso Elmas il 20 dicembre come mezzala, diciamo ala sinistra, non sono priorità assolute, ripeto ancora una volta, quindi però Barak se va a colmare il vuoto di un centrocampista più fisico di un Vichanghissà, il vuoto diciamo così che potrebbe in qualche modo essere colmato da Barak, non sarei molto contento, d'accordo con te caro amico, nel senso che Barak è un giocatore interessante ma non è neanche per caratteristiche il centrocampista di interdizione che serve al Napoli, è un'altra mezzala offensiva, certo con fisicità e potenza che non hanno Traoré e gli altri, però francamente mi aspetterei qualcosa di meglio, almeno come caratteristiche soprattutto. Il Napoli non prende il centrale né tantomeno il centrocampista perché ha Nata né Caciuste. ADL non vuole smentire dopo 6 mesi le sue scelte, purtroppo questa è la società allo sbando, senza strutture e soprattutto senza dirigenza degna di nota, scrive Giacomo. Comunque Ngonge è un buon giocatore, come lo è anche Lindstrom, si è impiegato bene. Il problema è che sono scommesse che si ritrovano catapultate nel grande calcio, che purtroppo essere solo forti nei piedi può non bastare. Anche questo è una giusta osservazione. Antonio scrive: Doig del Verona può essere un giocatore da Napoli? Sì, in prospettiva, ma il Napoli ovviamente ha Mario Rui e Oliveira su quella fascia, quindi non lo prenderà. L'acquisto in Gonge può essere stato fatto perché vendono Zerbin, Antonio da Monteforte? Sì, noi sappiamo che in Gonge prende il posto numericamente, intendiamo, con altre caratteristiche di Zerbin, che dovrebbe andare a Frosinone già la prossima settimana. La Roma ha avuto coraggio con Verde Rossi, perché il Napoli non con Cannavaro? Grazie a Francesco, è questione di coraggio, appunto. Ho visto Osimhen giocare la prima partita di Coppa d'Africa in una prestazione a mio avviso per niente confortante, il calciatore si è risparmiato, è sembrato poco brillante fisicamente, nonché impreciso sotto porta. Penso che l'attaccante nigeriano non stia vivendo per niente un buon momento e che mi preoccupa molto anche la sua tenuta caratteriale. Cosa ne pensi, Emiliano? Beh, il fatto che non sia in grande forma è chiaro, evidente, perché insomma l'abbiamo visto anche con Napoli non benissimo dal punto di vista atletico, no? Con la Roma e con le altre partite prima dell'espulsione. Per cui diciamo la speranza è che giochi 2-3 partite, magari altre 2 basta, con la Nigeria, venga eliminato e torni a Napoli con una condizione fisica migliore avendo giocato altre 2 partite. Questo è un po' il concetto, diciamo che se poi dobbiamo aprire il capitolo Osimhen e pensare e sostenere che Osimhen sia un po' regredito tatticamente rispetto all'anno scorso, quando al di là della stagione straordinaria era cresciuto anche tatticamente, allora possiamo parlarne, sono abbastanza d'accordo, ma rientra nella confusione di una stagione fin qui davvero negativa. Questo amico fa incetta di giocatori provenienti da squadre di bassa classifica, addirittura già in B, quindi calciatori probabilmente per il futuro, o addirittura scommesse per poi rivenderle a un prezzo più alto in futuro. Speriamo che anche questa volta vada bene all'ADL. Poi ancora messaggio, l'ultimo, confermato l'interessamento per Buongiorno. Io sarei entusiasta, sì, ma non per quest'anno. Il Torino non lo vende a gennaio, il Milan è molto forte sul calciatore, quindi credo che sia già molto più distante dal Napoli, nonostante piaccia molto al Napoli, in particolare a Walter Mazzarri. Siamo in chiusura, questa sera alle 20:21 torna Marte Sport Live con Francesco Marciano, ovviamente seguiteci anche sui social per altri aggiornamenti e sulle visite mediche a cui sta sottoponendo Traoré, sulla formalizzazione di Ngonge e anche su altre situazioni di mercato, oltre che sulle ultime da Riyadh. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto, saluto e ringrazio Gigi Soriani in regia. Adesso Gigio Rosa da solo o in coppia, no, oggi con Timo Suarez per Sulle Mani, quindi non perdete l'appuntamento marziano con Gigio e Timo. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.